cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata da Antonio Paolino, dalla vostra radio, che naturalmente raccoglie anche delle informazioni, perché non le abbiamo sempre noi fresche da trasferirvi, quindi l'unione fa la forza, l'unione fa informazione, chiaramente filtriamo non cercando solo notizie che ci fanno comodo o vi potrebbero far comodo, e tra quelle di mercato capite che il gioco del calcio mercato, del rubamazzetto, lo definisco io, mi affascina fino a un certo punto, però tiene banco. Calcolate che l'argomento più cliccato, seguito, non solo, soprattutto nei periodi di mercato vero, ma fondamentalmente è quello che più attira. Non per questo noi ci sbilanciamo molto sul mercato, ma annusiamo. Ho ascoltato l'ultimo vocale, parto sempre dall'ultimo casualmente, per salutare intanto il nostro... Chi sei già tu di Rai Regia? Come ti chiami?
Quello lì.
Sei nuovo?
Quello lì.
Sei un uovo?
Quello lì.
Quello lì. Abbiamo di là quello lì, di solito si fa chiamare Ivo, oggi quello lì. Dall'altra parte abbiamo anche quello là, che è Camillo, che già col suo cellulare... Surriscaldato, clausole rescissorie, prezzi, mercato, perché lui avrà
infatti fa caldissimo con cellulare Camillo qua.
Sì, fa, quando entra Camillo noi spegniamo il riscaldamento, anche perché avrà la provvigione, normalmente, non lui, ma attenzione che alcuni hanno sempre sotto quei giornalisti che hanno i dossier tra le mani, no? Se me lo pubblichi magari te do poi una cenetta o qualcosa del genere. Diciamo che non ho ancora bisogno di questi escamotage. Radio Bianconera è saldamente libera, bella e indipendente come quello lì, che non sono io ma è Yves dall'altra parte della regia. Dico dinamiche che noi conosciamo molto bene, non vorrei essere offensivo nei confronti di nessuno, non lo sono mai stato, pretendo rispetto, pretendiamo rispetto anche come direttore, anche per voi radioascoltatori. Però se la notizia, se il mercato qualcosa ci offrirà nel bene o nel male, in entrata e in uscita e in entrata, e beh, certo che io faccio dei gruppi. Ieri ne ho parlato un po' con il nostro esperto, non può che essere altrimenti. Primo perché lo conosco, secondo perché è un professionista serio. Lo conosco non vuol dire che quindi è serio per definizione. No, lo conosco quanto è serio. Come professionista, come uomo, come amico, come collega, Nicolò Ceccarini. E soprattutto la sua testata, che non poteva che confermare la presenza di un volto importante e attento e profondo come quello di Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ricordatevi, andate a ficcare il naso a Tutto Mercato Web prima di copia e incolla. Secondo me, ho sentito mio zio che dalla Calabria o dalla Val d'Aosta mi hanno detto che conosce il benzinaio dove Bremer andava a fare benzina. Tutto vero, è sicuramente tutto vero. Però vi ricordate che i primi, gli unici a tenere testa quando Bremer giocava ancora nel Toro, quando Gatti era vicino al Toro, quando tutti lo davano all'Inter, siamo stati noi di Radio Bianconera. Allora, la clausola rescissoria, qui devo dire che Camillo è stato bravissimo stamattina a indagare, la clausola rescissoria è stata inserita e ci è arrivata anche la conferma, lui ve l'ha spiegato molto bene. Il valore oscilla un po', perché poi questi dati, bisogna sempre confrontarli con l'accantonamento, l'ingaggio, gli anni di contratto, quindi bisogna andare cauti, ma noi non vogliamo fare i conti in tasca alla Juventus, anche perché bisognerebbe fare i conti in tasca anche alle altre squadre quando si iscrivono nel campionato. Lo dico alla Kovisok, facciamo attenzione, mettiamo Kovisok, ho detto Kovisok, non ho offeso nessuno, Kovisok, controlliamo bene non solo le società quotate in borsa, che hanno degli oneri in più, vantaggiose o meno, non so, non entro nel merito, controlliamo bene i bilanci, perché quando i bilanci sono un po' sporcati, ripuliti, e improvvisamente compaiono gli utili dopo tanti anni, fosse anche la Juventus direi le stesse cose, andrei a controllare quei bilanci lì quando ci sono dei debiti pesanti, Perché se uno ha debiti pesanti, se li trascina e poi non li paga e poi paga gli interessi, andiamo a vedere come sono distribuiti nell'arco della gestione. Perché ho dei dubbi che tutte le squadre ogni anno, anche di Serie A, non parliamo delle altre, ma non faccio questo di mestiere. A Roma vai a controllare un po' tutte e magari ti potresti accorgere, come la Covisoc, che non è stata posta tanta attenzione. Mi dicono, ma bisogna verificare. Dico, facciamo attenzione, facciamo un controllo. Alla Juve, al Milan, all'Inter, al Napoli, alla Roma, alla Lazio. Le prime serie, quelle che vanno in Europa, prendiamole sempre. Controlliamole tutte nello stesso modo. Poi voglio vedere come va a finire la partita flipper. Però detto questo, il gruppetto dei giocatori è molto semplice. Szczęsny, cioè quelli che sono in scadenza nel 2025, Bremer è nel 2028, però ci sono quelli che sono in scadenza, 2025, Bremer non è tra questi. Rinnoviamoli, vendiamo, Locatelli, quelli che potrebbero essere sostituiti. Ieri lo chiedevo, le valutazioni si fanno su tutti. Poi ci sono quelli con ingaggi pesanti, Spalmi, rinnovi, facciamo già il rinnovo, mettiamo una clausola. Tanto se arrivano e vogliono portarci via Bremer, se lo portano via quest'anno anche senza clausola, perché la notizia da dare, l'ha data già bene Camillo, la clausola vale nel 2025, siamo nel 2024, quindi questo è un dato importante, lo studierò bene nel weekend di Pasqua, visto che piove. Ma se arrivassero quest'anno, soldi importanti, il giocatore tra i più papabili è Bremer. Quindi l'ascoltatore che dice quel giornale lì, a me non mi interessa chi lo scrive. Io i giornali li vado a leggere come ultima cosa. Ok, perché aggiungono sempre qualcosa, come quando loro ascoltano Radio Bianconera. Vi ho raccontato che ci hanno telefonato dall'ufficio stampa della Lazio quando Moggi ha fatto quelle dichiarazioni da noi. E ci hanno detto, guardate, Sarri ci ha detto che ascoltando Radio Bianconera, capite che ci ascolta anche Sarri. Io sono più orgoglioso se ci ascoltate voi tutti i giorni. Quel giorno Sarri gli è stato detto, Moggi avrà detto su Radio Bianco, su quella radio lì, poi ne hanno parlato anche altre radio, su quella radio, quella bianconera, chiaro che per loro non è da ascoltare, voi ascoltate anche le altre radio e vi fate un'idea della qualità, del DNA, della serietà, dell'affidabilità, bla bla bla, mi sto lisciando il pelo da solo, ma detto questo, visto che probabilmente siamo anche la radio più ascoltata dai tifosi non bianconeri, anche da quella fetta lì. Perché almeno ascoltano non proprio le Ave Marie che si ascoltano dalle altre parti. Detto questo, Bremer, Chiesa dopo gli europei, Vlahovic non volesse rimanere alla Juventus, ma vuole rimanere alla Juventus, sono i giocatori che venderesti più in fretta. Rabiot non è, se non rinnovabile, andrebbe via zero. Sono questi i giocatori, quindi non è perché lo scrive il Corriere, ma approfondiremo. Il fatto che c'è una clausola, ma quella clausola ti porta allo stesso prezzo che venderesti quest'anno Bremer con un anno in meno, è un anno in più di contratto, un anno in meno dal punto di vista anagrafico, eccetera. Quindi sono queste le riflessioni da fare. Verso la sfida dell'Olimpico, dove la Lazio non vince da 3 partite. E questa è un'insidia in più, cari amici. Bologna, Milan, Udinese, gli ultimi KO. Il cambio d'allenatore, io questa partita la vedo da X2-1. X2-1 nell'ordine. Voi come la vedete nell'ordine? Come la vedete? Io da X2-1. Non sono juventino perché dico questo? Lo siete di più voi? Perché dite qualcos'altro? Almeno ditecelo al 340-5425-324. Giustizia sportiva ipocrita, basta! Aprite il sito della FIGC, andate su email segreteria chiocciola bassa gravina viva civilmente commissariamento. Scriveteglielo, non è un insulto. Anche perché c'è uno che ha dato del nero all'altro, non gli è andato niente. Noi se scriviamo commissariamento ci dovrebbero dire grazie del consiglio. Bremer, il tesoretto in casa Juve con clausola nel 2025. Ma attenzione, vi ricordate gli addii succosi? Gli addii succosi. Pogba 2016, 105 milioni di euro. Secondo, Zidane 2001, 15 anni dopo, cioè prima, 150 miliardi, ovvero 75 milioni delle vecchie lire. 150 miliardi, 75 milioni di euro, ovviamente. Delict 2022, quindi sei anni dopo Pogba, ma appena due anni fa, 67 milioni di euro. Quindi questo è il podio delle cessioni eccellenti. Voi chi ci mettereste al quarto posto? Chi vedreste bene? Potrebbe essere Bremer, 75, anzi salirebbe, 70-75. Diciamo che 67 milioni come De Ligt, la Juve non ci pensa su due minuti e lo vende. E poi abbiamo detto praticamente tutto di questa puntata, il tema doppi ex. Ve lo ricordate? Boxic, Nedved, Peruzzi, Di Cagno, Vieri, Casiraghi, Stendardo, Kovacevic, scusate, Candreva, Salas. Mi ricordate quello che ho dimenticato? Gianni Chedda? E allora noi andiamo ad ascoltare. È vero che lo andiamo ad ascoltare, Gianni Chedda? Possiamo già ascoltarlo? Perché c'è un'intervista, era preparata ovviamente, c'è un'intervista su Tutto Juve del nostro attento Mirko Di Natale, un estratto, quella integrale, Tutto Juve, e poi ci andremo anche dal direttore Massimo Pavan.
Per cose di calcio, l'estratto dell'intervista al doppio ex di Lazio-Juventus, Giuliano Gianni Chedda.
Adesso sabato alle 18 ci sarà una sfida non difficile di più a Roma contro la Lazio.
Sì, tra l'altro la Lazio che ha cambiato l'allenatore, sappiamo che la squadra che cambia allenatore di solito comunque una reazione a livello mentale ce l'ha già la partita. È difficile perché chiaramente affronta una squadra forte, in più a un cambio di allenatore sarà ancora più difficile, però è chiaro che tu sei la Juventus e devi andare in campo per far la partita.
Ecco, ti aspetti già un cambio di modulo da parte di Igor Tudor, che si è appena appunto esordirà contro la Juventus, fatalità, no? Lui è ex juventino, ma ti aspetti appunto un cambio di modulo già alla prima uscita?
Ma per quello che scrivono i giornali sembra di sì, che poi queste sono cose che sicuramente Tudor avrà provato sia il 4-3 di Sarri, perché chiaramente con poco tempo per cambiare diventa difficile, però anche il suo modulo a lui più congeniale, cioè, secondo me sicuramente in partita se le cose vanno bene o male vedremo tutti e due moduli, questo è una mia opinione.
Vocifera che la Juventus possa investire 60-70 milioni per due centrocampisti, magari che so io, Kopp Meiners, Thuram, Ferguson, potrebbero essere un po' questi i nomi, no? Eventualmente anche per sostituire Rabiot, che se non rinnova.
Sì, beh, è chiaro che se va via Rabiot, già così, se Rabiot rinnova, già così hai bisogno di uno o due, hai bisogno lo stesso. Senza Rabiot hai bisogno di due o tre, che tra l'altro tutti forti, Kopp Meiners e Ferguson, secondo me, sono due giocatori che conoscono benissimo il calcio italiano e possono far molto bene. Poi bisogna vedere che centrocampo, come metterli, che modulo usare, capito? Perché queste sono cose poi che vedrà sicuramente il mister, però sono tutti ottimi giocatori importanti.
Filipe Anderson e Zaccagni sono due giocatori da Juventus o tu ne sceglieresti uno dei due in particolare?
No, ma sono due giocatori che possono, sono due giocatori di profili importanti da Juve. Il problema è quello che dicevo prima, che dipende e fare tutte le scelte insieme all'allenatore, bisogna vedere come vuoi giocare, bisogna vedere come chi prendi come giocatore, proprio per quello, perché Filippo Anderson e Zaccagni danno il meglio di sé quando giocano chiaramente da attaccanti esterni, per cui se li prendi tutti e due devi pensare presumibilmente che giochi un 4-3, non un 4-2-3-1, e allora bisogna andare e tirare su anche sui centrocampisti verso quell'idea lì, quello dico, cioè bisogna, sono tutti e due profili molto interessanti, poi però bisogna vedere come impiegare.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Provare per credere, perché basta aprire il sito in questo istante, il doppio ex Gianni Chedda di tuttojuve.com. Alle 14.15 entreremo nella redazione di Tutto Juve, il doppio ex Gianni Chedda con l'intervista completa, integrale, ne abbiamo ascoltato un estratto. Partita attendista, attenzione al trio d'attacco bianco-celeste, Felipe Anderson e Zaccagni da Juve. Ringraziamo per questa intervista Mirko Di Natale. E vediamo se possiamo sfruttare qualcos'altro. Se Chiesa sta bene, chiaramente è un giocatore che può giocare. Allora vi dico, in questo momento, oggi pomeriggio, allenamento con tutti, dopo tutti i giocatori, anche quelli rientrati dalle nazionali, quelli che hanno giocato tanto, poco, quello che ha giocato meno è Bremer, un minuto mi sembra, praticamente. Fortunatamente hanno giocato in Europa, tra Spagna e Inghilterra, e quindi non è stata una trasferta, una doppia trasferta assai insidiosa. Detto questo, la formazione andrà costruita in questi giorni, ricordando gli assenti. Non ci sarà Vlahovic squalificato, ricordiamoli, Vlahovic squalificato, non ci sarà Milik infortunato. Chiesa ha giocato, mi sembra, una settantina di minuti all'incirca, poi andrò a verificare attentamente. Quindi si candida lui per giocare, chi ha giocato meno, è stato risparmiato nell'ultima partita, per giocare al fianco di Ken, che torna titolare, e quindi rivedremo Ken, Chiesa, un po' come avevamo visto a Bergamo contro l'Atalanta nella gara di andata. Se Chiesa sta bene, dice Gianni Cheda, chiaramente un giocatore che può giocare. Con le assenze di Vlahovic e Milik, credo che Allegri si affiderà a Ken, o magari tenterà la sorpresa e partirà col tridente. Mi tocco il naso, perché non credo, visto che sono tre giocatori le cui caratteristiche possono coesistere. Fuori casa, dopo la pausa, cioè io probabilmente ragiono troppo come lui, o gli do ragione senza neanche conoscerlo. Cambio di allenatore, non sai gli altri, non hai una prova tangibile di come hanno giocato, un video o qualcosa per studiarli bene. Attenzione a non inventarsi qualcosa di nuovo proprio adesso. E quindi niente. Visto che vi voglio preparare al secondo blocco, oggi non abbiamo il nostro preparatore, ovvero Mimmo Chelsea, che però ci ha mandato un video che non ho neanche ascoltato, perché sapete che lui segue una squadra, il preparatore di una squadra, e quindi oggi sono in partenza per la Sardegna, se ho sentito bene. Ci ha preparato un video, tra poco lo andremo a sentire, e ci parlerà di come la Juve sta lavorando in questi giorni, o sentiremo il tema trattato da Mimmo Chelsea. Appuntamento di giovedì prossimo con lui, perché sarà proprio in pullman, aereo, trasferta, eccetera, quindi non può intervenire, ma tutti i temi li rimescoleremo poi assieme, e aspetterò i vostri vocali, i vostri messaggi nel secondo blocco, dove, se qualcuno vorrà intervenire, ricordo Let's Goal, per parlare con noi, con un messaggio, un vocale o direttamente in diretta. Tema doppi ex, li abbiamo citati praticamente tutti. Il vostro ricordo sul doppio ex, quando era la Lazio e poi sapevate che sarebbe venuto la Juventus, come avete reagito? Oppure quando li abbiamo ceduti alla Lazio, Casiraghi, come avete reagito? Oppure che cosa vi aspettate dalla Lazio come mercato, perché si fanno anche alcuni nomi, o non ne prendereste nessuno? Questo ne parleremo, poi parleremo di Bremer, ovviamente, se vorrete. Lazio e Juve, stessi punti nel girone di ritorno, e io dico appena 13, quindi nel girone di ritorno abbiamo ottenuto gli stessi punti della Lazio, 13, ecco perché l'insidia raddoppia sempre ad ogni dato che aggiungiamo, ne aggiungeremo anche altri, e quindi li ho detti tutti. Allora, ascoltiamo anche come, secondo il preparatore Mimmo Chelsea, preparatore di Radio Bianconera, presenta un po' dal punto di vista fisico e della preparazione proprio questo match, un video che ci ha mandato fresco fresco, caldo caldo.
Allora, buongiorno Antonio, ben trovato. Ovviamente, come potrei notare, io mi trovo in un albergo, sto in ritiro con la squadra, perché abbiamo uno scontro diretto, sono fuori, quindi oggi alle 13:15 non sarò presente per poter fare con te la diretta su quegli argomenti che sempre prepariamo insieme. Questa volta lo abbiamo preparato veramente, quindi ti darò la possibilità di poter svolgere i compiti senza che io sia presente, perché il prof lascia i compiti e gli studenti ovviamente sviluppano il tema. Io ti lascio i miei compiti e poi tu con il pubblico, con magari anche gli altri ospiti che avrai oggi in diretta, potrai in qualche modo approfondire, no? Innanzitutto dalla Sardegna, terra molto bella, io ti mando un saluto grande. E quali sono ovviamente i due argomenti che volevamo affrontare? Uno, cosa avranno fatto e come arriveranno i giocatori dalle nazionali. I giocatori delle nazionali sicuramente avranno molti problemi del fuso orario, perché arrivano da una partita, da una serie di partite giocate fuori, molti all'estero, gli italiani soprattutto. Le prestazioni non ci devono ingannare, perché oggettivamente possono essere figli di tante cose, fra cui anche magari proprio il fuso orario, il viaggio, stanchezza, tante cose. Quindi non guardiamo molto alle prestazioni, guardiamo al fatto che tornando dovranno comunque recuperare, quindi questi giorni saranno sostanzialmente importanti per loro per potersi ripristinare e rimettere in sesto per affrontare poi i prossimi impegni, che saranno importanti per la Juventus in modo particolare. E qualcuno mi aveva chiesto cosa pensavo, no, delle prestazioni di Chiesa, di McKennie, di Locatelli, e io ho risposto con molta sincerità che le prestazioni sono ovviamente figlie di tanti fattori, per cui non è facile individuare nella prestazione di un atleta quello che può essere un problema fisico o una carenza tecnico-tattica, soprattutto se poi determinate prestazioni sono in realtà una prosecuzione di ciò che può essere accaduto anche nelle ultime settimane. Quindi nel frattempo io mi giro perché sto con la mano, quindi va fatta questa riflessione qua. Lasciamo che queste valutazioni poi le faccia lo staff. A me oggettivamente, anche perché ho visto poco le partite della nazionale per una serie di impegni miei, ma quel poco che ho visto, insomma, mi lascia semplicemente pensare che siamo più o meno in linea con quello che poteva essere il momento delle prestazioni un po' di tutti. Cosa hanno fatto invece coloro che sono rimasti? E che cosa eventualmente si sarebbe potuto fare? O cosa io avrei potuto fare? Solitamente sono queste le domande che mi fai, quindi io ti prevengo. Cosa hanno potuto fare e cosa hanno fatto? Secondo me hanno lavorato sui deficit fisici, sui deficit tattici, e probabilmente hanno fatto anche dei lavori specifici. Questo perché? Perché per chi resta diventa importante programmare, soprattutto per chi ha giocato meno, perché di solito chi non va in nazionale sono quelli che giocano anche un po' meno, soprattutto per cercare di migliorare la condizione fisica e soprattutto l'aspetto della performance. Probabilmente con allenamenti atletici mirati, magari anche anche individuali, e con allenamenti tecnico-tattici individuali di gruppo, dove si cerca di alzare molto l'intensità. Intensità che poi va commisurata a ciò che è la richiesta del tecnico. Cosa avrei fatto io? Beh, più o meno quello che hanno fatto loro, né più né meno, però magari conoscendo il dettaglio, cosa che io oggi non ho a disposizione, probabilmente avrei potuto fare dei lavori specifici, magari più di forza o più di atletica, ma ti confermo che avrei fatto esattamente più o meno quello che probabilmente hanno fatto loro. Il come poi io non lo posso stabilire, non ho i valori specifici dei giocatori e degli atleti, quindi non lo posso stabilire. Detto questo, ti rinnovo il saluto dalla Sardegna, ti rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo, che sicuramente mi vedrà un'altra volta lì in diretta con te. Se hai domande, contattami, io in serata ti risponderò, perché anche alle 14:30 la partita, quindi è un casino. Dopodiché, fare il viaggio all'aeroporto, l'aereo, il rientro a casa, magari ci sentiamo e ci facciamo una chiacchierata. Intanto, forza Juve e un saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera e un bacione grande a te. Se non ci dovessimo sentire, buona Pasqua a tutti.
Allora, secondo me è un professionista credibilissimo. che lui sia in Sardegna con quella quella immagine dietro ci credo poco. Cioè, la bellissima Sardegna è molto più bella di quello che ci hai mostrato tu, caro Mimmo. E quindi dall'albergo è sopra qualsiasi capannone. È solo per scherzare un po' con lui. Molto interessante quello che ci ha detto. Mi aveva detto, guarda, ho proprio davvero pochissimo tempo, te lo preparo in poco tempo. E ci ha raccontato quello che avrebbe fatto, magari con maggior calma e con i vostri interventi, proprio il preparatore Mimmo Cessi. Quindi un po' abbiamo approfittato di lui, dei suoi impegni con la sua squadra in Sardegna, in trasferta. Poi magari ci faremo raccontare anche un po' come stanno andando le cose, ma soprattutto ci ha dato, ci ha tracciato un po' quello che è stata quasi sicuramente qualcosa di più, qualcosa di meno, questo periodo senza nazionali che sono rientrati l'altro ieri hanno lavorato tutti. E volevo solo ricordarvi velocemente, i più impiegati sono stati Szczęsny e McKennie, 210 minuti. Quello meno impiegato, Bremer, appunto un minuto. Volevo andare a vedere Yıldız 167 minuti, il terzo giocatore più impiegato. Poi UEA 152 minuti, Danilo 135, ma non ha giocato l'ultima partita, cioè è uscito dopo con la Spagna, l'ho visto in panchina nel secondo tempo. Ealing Junior 106 minuti, buonissima la sua prestazione. A metà Kostic, Rabiot con 96 minuti, Rabiot 90, Locatelli 88, Cambiaso 76, Miretti 67, Chiesa 65, Bremer 1. Quindi Bremer gioca, Chiesa gioca, Miretti gioca, Cambiaso gioca, Locatelli gioca, Rabiot gioca. Mi fermo al nome di Kostic, non ho ancora indicazioni o suggerimenti importanti. Voi come la pensate? Mi sono arrivati i vostri pronostici. Qualcuno ha invertito i segni, X1221X. Ripartiremo da qui nella mezz'ora dedicata a voi. 340-5425-324, cose di calcio.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ben ritrovati, avete sentito un notiziario, ribadisco, un notiziario che viene confezionato esternamente alla nostra redazione e che riguarda anche le altre notizie di giornata, di sport e non solo, ma cosa conta? Contano gli aggiornamenti di Radio Bianconera con Camillo De Michelis.
Antonio, arrivano le notizie dell'allenamento odierno che è finito da pochi minuti. Non ci sono buone notizie perché per la sfida con la Lazio non ci saranno né Milik e né Alcaraz, il loro recupero era al limite, probabilmente uno dei due potrebbe rientrare forse per la Coppa Italia, meglio per la sfida contro la Fiorentina. Invece notizia positiva perché Sekulov, dopo essere rientrato dal prestito alla Cremonese e dopo aver aiutato e parecchio la Next Gen, verrà convocato proprio per la sfida contro la Lazio. In ultimo, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri sarà domani alle 11.
Domani alle 11, conferenza stampa che naturalmente farà rivedere e correggere un po' la pianificazione del nostro palinsesto mattutino, visto che dovremo seguirlo, anche Camillo dovrà seguirlo, quindi seguiranno aggiornamenti anche sotto questo aspetto. Sekulov, ricordiamo, ha cambiato il volto della Next Gen, ve lo posso garantire, e non sono un attento osservatore se non per le informazioni che mi arrivano direttamente, indirettamente, ma soprattutto grazie a Radio Bianconera, ai nostri occhi aperti e posizionati anche sul settore giovanile, ha dato una grossa svolta per recuperare punti alla formazione di Brambilla, il cui contratto, non so se sapete, è in scadenza. Non c'è fretta, però attenzione perché l'estate si avvicina. Caro Brambilla, cara Juventus, Camillo, c'è qualcosa forse da aggiungere?
Sì, volevo solo dire che Sekulo aveva trovato pochi minuti nella Cremonese in Serie B, ma ha fatto un lavoro fisico molto importante e rispetto allo scorso anno proprio l'impatto che ha avuto con la Next Gen è a livello fisico, a livello anche di esperienza, di consapevolezza, ed arriva un'ottima occasione. Lui è un classe 2002, quindi per un classe 2002 rimanere in next gen non è proprio una grande notizia, quindi potrebbe utilizzare anche la sfida eventualmente se dovesse esordire contro la Lazio anche per mettersi in mostra per il suo futuro.
Intanto si accomoderà in panchina, cercherà se servirà di dare una mano alla Juventus carente di punti e soprattutto alla ricerca di gol, perché il mio pronostico X2-1 passa da quel risultato che spesso si combina nelle sfide a Roma tra Lazio e Juventus. Sapete qual è il risultato che è stato più volte ottenuto da questa partita? Lo 0-0. Eccolo qui, vado a riprendermi i miei appunti. Lo 0-0 mi sembra capitato addirittura 10 volte. Vediamo un po' se lo ritrovo velocemente. No, attenzione, non è lo 0-0, 1-1, confondevo risultato più ricorrente, quindi non è lo 0-0, il più ricorrente è l'1-1, 10 volte, ma anche la vittoria della Juventus per 1-0, anche qui 10 volte. La più recente nella stagione 2017-2018 con il gol di Dybala, me lo ricordo molto bene, al 93esimo minuto. L'1-1 invece l'ultima volta nella stagione 2020-2021, prima il gol di Cristiano Ronaldo al 15esimo, quindi Juventus in vantaggio, e poi il pareggio di Caicedo, mi ricordo anche questo, purtroppo era entrato da pochissimo con l'errore di Dybala sulla rimessa laterale, sulla corsia esterna. Caicedo al 95esimo ha peccato un po' di ingenuità in quel caso, se ricordo bene. E attenzione, sapete un dato che mi ha colpito tra l'altro? Allora, intanto, nonostante il KO rimediato l'anno scorso per 1-2, la Juventus marca ininterrottamente nell'Olimpico biancoceleste in Serie A da 18 partite, cioè ha sempre segnato nelle ultime 18 partite. Allora dico, il gol, il golletto, il gollonzo, il gollone, sono convinto che lo faremo. Cosa abbiamo? Gol! Che bello questo jingle, me lo dovrò mettere come suoneria, ne farò rifare un altro. Let's go, cosa vuol dire da questo momento? Volete intervenire? Vediamo il vostro numero visibile, ci autorizzate a contattarvi a quel numero, perché molti poi pensano che dovremmo richiamare su altri numeri e non possiamo perché non lo conosciamo, e avete il vostro momento di gloria bianconera in cui mi parlate di Bremer, in cui mi parlate del vostro ricordo della Lazio, dei doppi ex, magari ne ho dimenticati forse anche più di uno, ricordo particolare se siete di Roma, magari anche del vostro Lazio-Juventus vissuto da protagonisti. Possiamo parlare della sfida dell'Olimpico, della giustizia sportiva, se la chiamate ancora così anche voi, e poi di quelli che sono stati gli addii che hanno anche prodotto entrate importanti per la nostra Juventus. Il dato è questo a proposito di Allegri. Ci ho impiegato 44 minuti prima di parlare di Allegri, che a Roma festeggerà, speriamo con una vittoria, le 500 panchine bianconere. Ma non è questo il dato di cui abbiamo parlato già ieri. Sai, Yves, che da quando è tornato a Torino non è mai riuscito a vincere entrambi gli incroci di campionato contro la Lazio. Cioè, ne vince uno, non vince l'altro. E allora cosa diciamo? Si è sempre imposto nel match d'andata, ahia, senza riuscire a fare altrettanto in quello di ritorno. E allora, 500 panchine, ha vinto all'andata. È stata anche una bella partita. Più bella delle altre. A ritorno non ha vinto, è per quello che ho messo il 2 X1-2. Per me è una partita veramente da tripla, senza pensare alla Coppa Italia di martedì sera, ma un po' anche per studiare la Lazio, che avrà un atteggiamento secondo me pimpante, soprattutto in avvio di partita, ma non giocherà poi in quel modo per 90 minuti e ci auguriamo di poterla gestire al meglio, magari in contropiede, magari con una bella ripartenza, magari con una bella giocata, magari con un gol prima di loro che comincerebbe a spaventarli un pochettino. Queste le prime curiosità che vi lancio, poi ne parlerete anche nel corso del Tutta la Juve che vuoi, sabato, ne parlerete anche domani con Paolo Rossi, che sarà qui in studio tra le 13 e le 15. Intanto arriva conferma della conferenza stampa delle 11 con Massimiliano Allegri. Bene. Allora, abbiamo dei vocali, caro Ives? Andiamo ad ascoltare qualcuno e poi let's go. Ci dite let's go, noi capiamo e vi richiamiamo. Se non avete già chiamato, se non siete stati già contattati.
Sono Jenny.
Ciao Jenny.
Volevo chiederti, secondo te la Juve, no? Io sono positivo per la qualificazione, ma si qualificherà per la Champions con le sue forze o grazie al fatto che magari quelle dietro non riescono a recuperare punti sulla Juve? Premetto che ovviamente tutti quanti speriamo in primis io che la Juve vinca la maggior parte di queste partite e si qualifichi automaticamente, matematicamente, però io penso che la Juve si qualifichi per il fatto che le altre squadre dietro non la possono raggiungere. Qual è il tuo pensiero?
Ma il mio pensiero è semplice, la sommatoria di tutto quello che dici. Cioè, l'Inter perché vince lo scudetto? Perché è un po' più forte, tanto, poco più forte. Perché fino a un certo punto, la 21esima giornata, aveva gli stessi punti della Juventus. Poi ha fatto un po' meglio, poi la Juve ha perso un po' di punti, poi non è riuscita a recuperarle. Poi è arrivato il Milan, ma che aveva fatto molto peggio della Juventus prima, e quindi siamo arrivati ai 15 punti di distacco. Per me questo è il calcio. In una competizione lunga come la Coppa, come il campionato. Quindi dico, la Juventus potrebbe uscirne anche male da Roma, perché non è la partita facile, ma non voglio pensarci. La Juve ha la forza per essere seconda, terza di questo campionato al massimo, se no sarebbe un grosso passo indietro doversi disperare e sperare che solo gli altri facciano peggio di noi. Noi abbiamo già fatto peggio di quello che ci saremmo aspettati. Quando tocchi il fondo, se l'hai toccato, non puoi che far meglio per conquistare quell'importante traguardo che garantirebbe sicurezza anche ai giocatori. Ma questo è il momento più delicato, perché ci hanno scavalcato il Milan, perché il Bologna è in salute, ma potrebbe spegnersi di nuovo, come era già capitato anche con l'Inter, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io penso che di suo la Juventus possa rimanere al terzo, se non addirittura contro il Milan, magari riprendersi anche la seconda posizione tra qualche settimana. Let's go, il primo, magari riusciremo a farne anche altri. Andrea da Eboli, si è fermato.
Ciao,
a Eboli, ciao. Andrea. Ciao Andrea, come andiamo, Andrea?
Tutto bene, grazie. A te?
Molto bene. Tu ti sei fermato oggi ad Eboli per parlare con noi. Sei di quelle parti? Sei di Eboli? Dove sei? Cosa fai nella vita?
No, io sono di Eboli, Fermò Cristo.
Non ho capito, sei?
Sono di Eboli, dove si fermò Cristo.
Ah,
abbiamo
sì.
Anche un ex juventino di Eboli, non so se lo conosci.
Eh sì.
Dai,
sì.
Ti faccio una domanda a te. Chi è?
Un tifoso?
No, un giocatore della Juventus, ex giocatore della
Juventus. Di Eboli non lo so, non mi viene in mente, non me l'hanno detto. Conosco un po' di ragazzi di Eboli che sono venuti a prendermi una notte, magari ve l'avranno raccontata. Io, no. Schillaci, Torricelli, fermi con la macchina in tangenziale, lì in autostrada dovevamo andare a Napoli, e si ferma la macchina noleggiata. E sono venuti a prenderci degli amici di Napoli, ah no, non di Eboli, sono di Napoli o da quelle parti lì. E sono venuti a Eboli.
Un portiere di Eboli, nemmeno l'andremo vecchio, nemmeno l'andremo fa, ma non è Berardi.
Berardi! Come sta? Lo senti? Lo vedete? No.
No, c'era mio figlio che andava alla scuola a calcio da lui, poi adesso ha cambiato sport, adesso fa basket, perché non è l'anno portato per il calcio. Era la scuola a calcio qui a Eboli.
È vero, sì, è sì. Vero, però hai fatto bene a ricordarmelo. Andrea, allora, dimmi la tua, sì. Non su Berardi.
Allora, no, io volevo dirti semplicemente,
sì.
Al netto della resa che abbiamo, che se ne dica, noi comunque abbiamo quasi mezzo ex gen in squadra, quindi non dimentichiamolo. Ma secondo te, so che con i mal ma non si va da nessuna parte, ma secondo te, invertendo i risultati, quindi facciamo finta che gli ultimi 8 risultati fossero stati i primi 8 risultati, e poi adesso avremmo avuto una serie di risultati positivi, ma si parlava in alcun modo di Allegri, Allegri out, Allegri via, Allegri non sa far calcio, Allegri vecchio, Allegri così, Allegri così.
Tu che risposta dai? Fatti anche la risposta, Andrea, che mi sembri
io,
saggio.
La risposta, io sono abituato a guardare specie il campionato, che appunto non è uno scontro diretto, il campionato si valuta nel complessivo. Secondo me Allegri sta facendo molto bene per il materiale che ha. Ciò non vuol dire che non si possa fare meglio, ciò non vuol dire che si potrebbe fare anche peggio. Secondo me per il materiale che ha Allegri sta facendo un ottimo campionato, e ha fatto un ottimo campionato anche l'anno scorso, non dimentichiamo, l'anno scorso ha fatto terzo, e con tutti i casini che ha visto la Juve, Allegri ha avuto le spalle molto 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 larghe. Non lo so, tu che ne pensi?
Ne penso che quelle critiche sarebbero arrivate all'inizio, pesanti, perché ti saresti disilluso subito.
La stagione, no, io non ti parlo della critica giornaliera, perché ripeto, il campionato.
No, certo.
Va valutato.
Meglio che sia arrivata adesso, cioè tra virgolette, sarebbe stato meglio che non fosse arrivata mai.
Sicuramente,
ok?
Sicuramente.
Meglio arrivata adesso, perché non so se chiamarla illusione o meno. Ci ha spinto fino alla 21esima giornata attaccati all'Inter, se no ci saremmo staccati prima, e quindi certo. Capito? Poi magari tu dici certo, li avremmo certo. Recuperati dopo, poi ripresi, non so, però detto questo sarebbe
dopo, però appunto quello che dico nel contesto com'è il campionato, che ti valuta su tutte le giornate, quindi non nella giornata singola, secondo te alla fine Allegri sta facendo bene o male?
Allora mi distacco dal tuo giudizio nel definire l'andatura di questa annata di Allegri molto buona. Quindi
no,
non
no,
sono d'accordo
molto
sul molto buono.
La questione è positiva.
No, prima l'hai detto, me lo sono l'ho memorizzato, Andrea. Molto buona no. Molto buona no. Ma per questo motivo non meritevole comunque di queste pesantissime critiche che fanno anche altre squadre nei confronti dei loro allenatori. Ma che noi facciamo in maniera, a mio avviso, non irrispettosa.
Ormai è quasi un lupo, Allegri sì. Allegri a prescindere, cioè capisci che dico?
Però ti faccio una domanda io.
Non è costruttiva la cosa.
Assolutamente, sono d'accordo che il tifoso juventino, ieri Moggi mi ha colpito su questa affermazione, il tifoso juventino faccia di più lo juventino e meno il tifoso. E questo distinguo mi ha colpito, perché questo è il momento in cui devi dimostrarti tifoso, juventino, di più.
Appunto.
E attaccare magari quelli che ti attaccano ingenerosamente.
Io mi aspetto un attacco del genere da un tifoso esterno, non da un tifoso juventino, non da un collega juventino. Gli attacchi che subiamo li subiamo quasi dai colleghi tifosi, appunto.
Esatto, sembra di essere quasi anti-juventini, che non vuol dire nessuno li ha mai fatti. Però dico e lo chiedo anche a te, magari prima, giustamente, ma tu rinnoveresti Allegri in questo, con questa squadra o poche aggiunte? Cioè non posso immaginare che cambino 10 giocatori e arrivano
allora,
tutti
guarda,
i top player.
No, sì, sicuramente non ci sarà qualche aggiunta, speriamo qualcuno, ma rinnovare Allegri dipende da cosa c'è in cambio, ecco, perché se devo non rinnovare Allegri per prendere un qualunque, poi c'è pure giunturi da capire lì un attimino il progetto che ha con Allegri a livello di mercato e quant'altro, perché poi noi parliamo, ma sicuramente giunturi sa cosa fare e sta facendo il suo, sicuramente.
E non ha ancora compiuto un anno Giuntoli, vorrei ricordarlo.
Appunto,
tra l'altro adesso,
appunto.
Sai che oggi la critica pesante è per Giuntoli, poi ti saluto, perché hanno messo questa clausola nel rinnovo, la clausola è nel 2025 per Brenner.
Ma il fatto che dall'anno prossimo, non è da quest'anno.
Esatto. Poi, ripeto...
Ma poi le clausole oggi sono all'ordine del giorno.
Sono all'ordine del giorno, cioè... esatto,
ti consentono di avere anche un prezzo inferiore di ingaggio, di cartellini, cioè sono anche accordi che poi vengono fatti tra virgolette sotto banco con il procuratore della gente per ok, io ti do questo, fatemi dire quello, cioè ne clausolo,
assolutamente, soprattutto
discutere di una clausola più alta e più bassa, ma un giocatore che ha pagato 40, una clausola messa a 80, poi ci sta da dire anche un'altra cosa, l'ultima cosa, poi ti saluto. Allegri non valorizza i giovani, abbiamo visto recentemente la cosa quanto è salita in mano Allegri, attenzione, poi vogliamo dire che non è merito suo, però...
No, è merito suo, però anche su questo dico adesso un po' di coraggio. Però è vero che cioè, quei giocatori in nazionale giocano e giocano per le qualificazioni. Quindi hai Chiesa Ildiz, non è facile anche metterli tutte e tre in certe situazioni, però dico, ci sono partite in cui magari...
Sicuramente servirebbe.
Ma noi cerchiamo di stimolare, stuzzicare con i ragionamenti che hai fatto anche tu, da Eboli, ma soprattutto dal cuore bianconero. Andrea, da quanto ci segui? Da una vita, parli come un giornalista di Radio Bianconera.
Sì, no, sono due o tre anni. Sì.
Due o tre anni.
Stando in cantiere, mi metto quello di comare Bluetooth, metto la radio e mi ascolto tutto il giorno.
Grande, grande Andrea, grazie mille, grazie anche per aver avuto il coraggio di averci chiamato
sempre
fino alla fine Forza Juventus.
Coraggio nel DNA.
Si sente. Grazie okay, Andrea, dai. Buona Pasqua.
Sempre, fino alla fine.
Buona Pasqua a te, famiglia, ai tuoi cari, a chiunque. Bene, 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 molto bene. Abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo qualche vocale, andiamo.
Buongiorno, Luca da Siena. Scusi direttore, ma io ritornerei un attimo sulla questione giustizia, perché è veramente incredibile. È evidente che la giustizia sportiva gravina hanno un comportamento persecutorio nei confronti della Juventus, permissivo nei confronti di altri, soprattutto dell'Inter, senza sta a parlare delle decisioni di campo e di VAR. Cioè, in modo talmente evidente che non c'è nemmeno più una novità, no, su tutta questa cosa. Ma io mi domando, ma c'è un motivo che non conosciamo? E poi, vista l'importanza del calcio, dell'azienda calcio, ma a livello sociale, ma anche a livello economico, ma è possibile che la politica non intervenga con questi personaggi? Cioè, è incredibile. Cioè, io non riesco a darvi una spiegazione. Ma lei ha un'idea? Avete? Qualcuno ha un'idea di cosa si può fare? Si può fare qualcosa, si può fare una denuncia, un'esposta a qualcuno, cioè i tifosi, si può fare qualcosa, perché è veramente diventato insostenibile questa situazione. Grazie.
Bisognerebbe commissariare la FIGC, perché la giustizia sportiva è un po' come se ci fosse un'architettura di giustizia interna a Radio Bianconera, dipenderebbe da me, difficilmente mi andrebbe a toccare. Mi sembra che alcuni signori della politica, non dico italiana, siamo ancora abbastanza in mani sicure in generale, cioè tutelati, non in mani generali in base al governo che c'è. Lungi da me parlare di politica, dico da altre parti, vediamo cosa capita ad esempio in Russia. Mi sembra che le cose si facciano in un unico modo, no? Chi dovrebbe intervenire? In che modo? E qui si sta esagerando. Abodi, sul caso Acerbi, cioè il ministro dello sport, se interviene così ci fa capire, serve uno sforzo. Spero sia in pace con la coscienza Acerbi, ma dice anche, è intervenuto a margine della conferenza delle regioni e province autonome per lo sviluppo del sistema nazionale per il censimento degli impianti sportivi. Un po' interpellato sul tema, va su Acerbi, ministro dello sport, comprendo l'amarezza partendo dal rispetto per Jesus, ma ritengo che bisogna fare uno sforzo nonostante questa amarezza, perché il fenomeno non si può contrastare, serve compattezza. Ecco, lui politicamente dice serve compattezza che si è visto che non c'è stata. Difficoltà del sistema calcio preoccupa la disarticolazione, capisci che parla il politichese. È la politica che deve dare queste risposte. Il ministro dello sport lo ha sentito la puzza. Molto spesso si parla di sistema calcistico, ma è evidente che c'è bisogno di armonia e sintonia. Questo lo dice Don Peppino la domenica mattina, neanche quella di Pasqua. Anche nelle differenze di interessi e posizioni. L'Inter prima si è inquietata, poi è stata muta, l'altro ha fatto un passo indietro. Non sono andate a vedere, cioè non c'erano telecamere, hanno sempre visto dopo il sorriso e l'abbraccio, non c'era niente di più. Si è voluto mettere a tacere per non far passare l'Italia, sistema calcio, la nazionale, senza Acerbi, effetto punitivo, l'ha detto Moggi ieri, hanno salvato la nazionale, ha salvato Gravina se stesso no? E se ne sono fregati di quello che realisticamente è capitato. Quindi non può intervenire nessuno se non interviene, prima di tutto, più seriamente, in questa disarticolazione, anche il ministro dello sport. Noi possiamo solo dirle le cose, ma abbiamo visto che c'è uno schifo attorno al mondo del calcio, al sistema calcio. A volte le prove non servono perché al di là di ogni ragionevole dubbio, il dubbio passa, se annuso che c'è la Juventus e non solo la Juventus, i conti o quello, altre volte serve trovare la pistola, la bicicletta, il colpevole, la missione di colpa, eccetera. Ma anche Antonio Conte tanto tempo fa disse è uno schifo. Dobbiamo continuarlo a dire quando ci sono questi fatti. È uno schifo. Commissariamento. Scriveteglielo sull'email della FIGC e di Gravina.
Cose di calcio.
Cose di calcio, allora, 14.07, tra pochissimo entriamo nella redazione di Tutto Juve e intanto andiamo a vedere un po' il tema mercato di Tutto Mercato Web, perché ci state chiedendo informazioni. Allora, intanto, primo piano, vediamo, Manchester United all'assalto di Bremer, come funziona la clausola e la posizione della Juventus? Aprite anche voi, fatelo, è molto semplice, tuttomercatoweb.com. Allora, l'ombra del Manchester United su Glazer Bremer, ne sono convinti i media inglesi. Vi anticipo solo questo, anche perché la fonte è Camillo De Michelis. Quindi, torniamo indietro, in questo momento in primo piano. Spero che Acerbi sia in pace con la sua coscienza e parla di calcio disunito a Bodi, e l'abbiamo già ripreso noi, vedete. Sappiamo ancora distinguere, prendere, ragionare e mettervi in pasto gli argomenti. Qualcuno, lo aggiungete anche voi, come chi ha detto, hanno la finanza sotto casa. Attenzione, perché quel capitolo lì, 20 maggio, ne potremo vedere delle belle o delle brutte per qualcuno. Inzaghi rinnoverà fino al 2026 con opzione. Anno 2027, odissea nello spazio, no, 2027 anno cruciale per l'Inter. Fatemi capire perché è un anno cruciale per l'Inter. Tanto per me è maggio 2024 l'anno, il mese cruciale. Non si apre l'articolo, come mai? È già stato fatto scomparire. No. Quello che scriverà, quando il tecnico avrà terminato anche l'ultima cucitura stella numero 2 sul petto. Hanno già la stella sul petto, se la stanno già cucendo. Ah, Gazzetta dello Sport. La dirigenza non ha alcuna fretta e vuole affrontare la questione per tempo, ma Inzaghi si è comunque guadagnato sul campo una robusta promozione. No? Diciamo, adesso non è che dovrà vivere di bonus... per l'eternità. Il 20° scudetto potrebbe arrivare comunque in anticipo rispetto alla fine della stagione, quindi ci sarebbe margine per sottoscrivere un accordo prima dell'eventuale consegna della Coppa a Lautaro, prevista probabilmente la Coppa Scudetto per Inter-Lazio del 19 maggio, ultima a San Siro. Il rinnovo di Inzaghi. Bisogna capire come sta la società, chi comanda in quella società, chi sarà il proprietario dal 21 maggio o il trimestre successivo, se ci fossero scossoni, terremoti eventualmente. Non lo auguro come ce lo augurano gli altri. Qui c'è un problema serio, il debito da restituire al fondo di investimento con pesanti interessi che la proprietà Inter non ha detto di riuscire a sanare, anzi aveva chiesto uno slittamento di quella data di ulteriori 12 mesi ad un tasso superiore. Non è stato accettato. Quando tu accetti un tasso superiore vuol dire che sei un po' con l'acqua alla gola, mi insegnano e mi dicono, ma poi magari ne parleremo e tratteremo il tema con qualche esperto. Tutto Juve, al di là dell'intervista esclusiva con il doppio ex Gianni Chedda, Vinovo cambia nome, si chiamerà Allianz Training Center, quindi Allianz a costi inferiori. E se volete sapere la mia, ecco, bravo, il nostro Yves va subito a farci vedere, poi aggiorneremo con delle nuove foto, perché qui non compare la foto Allianz Training Center. Prima era Media Center, Media Training Center Juventus Vinovo. Ci sono entrato per 8 anni in quegli spazi, sento aria di casa ogni volta che ci torno. Adesso ci sono le woman, c'è la next gen, c'è la primavera, lì dove si allenava a Capello con la squadra. No, non ci andò subito, dove cominciamo poi nel 2006, sì, l'ultimo periodo, l'ultimo semestre, sì, quando parlavano di umidità. Guardate quelle piante che si vedono in questa foto, erano più basse del recinto, pensate, in 20 anni, 20 anni, un metro, forse anche più, non saprei dirvi.
Beh, direttore, io posso dire che le passo davanti tutti i giorni.
Ah, beh, questa è una notizia.
Lei lo sa che io abito lì.
Dentro?
Sì, a 2 passi più in là.
Ah, quindi è lei quello che scavalca la notte, che cercano, che tenta di rubare le magliette. No, sto scherzando, ovviamente. Sì, so che abiti da quelle parti lì, passi tutte le mattine. Facci 2 foto domani mattina. Fermati là davanti, perché c'è già il nuovo logo.
No, hanno messo la nuvola antifoto, quindi non puoi.
Ah, la nuvola antifoto, capito. No. O tu o noi, chi passerà per primo, ci mandi la foto, un'inquadratura come questa, con la nuova scritta. Detto questo, vi dico già che potrebbe Allianz, stiamo arrivando alla scadenza del contratto, spostarsi a Vinovo, e lo ha già fatto. Rimanere ancora allo stadium, ma allo stadium potremmo trovare un nuovo main sponsor. Qui lo dico e qui non lo nego. Indagherò sui tempi, ma la strategia, con costi minori per Allianz, ma con costi superiori, soprattutto se ci andremo a qualificare, soprattutto se partirà un certo tipo di processo economico-commerciale, ecco che dall'altra parte IV Stadium, con tutti i soldi che IV dovrà pagare per mettere il suo nome a cappeggiare sullo stadio. Sempre tutto Juve. Insulto razzista in campo, esonerato tecnico calcio a 5. Cagliari, il centro universitario sportivo Cagliari ha sollevato con effetto immediato il tecnico Congiu dall'incarico di allenatore delle squadre maschile e femminile di futsal, campionato C1 calcio a 5, in seguito al suo gravissimo atto. Complimenti al centro universitario sportivo. Non lo sapeva nessuno, poteva non saperlo nessuno. Il centro universitario sportivo CUS di Cagliari ha sollevato con effetto immediato il tecnico Andrea Congiu. Applauso a loro, perché nel silenzio, ma nel rispetto degli interessati, dell'interessato, soprattutto chi è stato chiaramente vittima di questo insulto becero, il razzista, ha perso anche con effetto immediato il suo ruolo di allenatore delle 2 squadre. Lo chiediamo magari sul caso, seguito anche da vicino dal direttore Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao a tutti.
Ben ritrovato. Stavo un po' sfogliando le pagine di tutto Juve e mi sono fermato, oltre che sull'esclusiva che Mirko Di Natale ha proposto anche su Radio Bianconera, il doppio ex Gianni Chedda, questa notizia legata al tema del secolo, del mese, del giorno, dell'ora, del futuro, come la definiresti? Jesus Acerbi e l'insabbiamento della condanna, diciamo così, da parte delle istituzioni.
Ma sì, sicuramente è un episodio spiacevole, soprattutto perché non è stata accertata la responsabilità di chi, perché sicuramente è difficile dare anche un giudizio, perché comunque quando non si è capaci di accertare cosa è stato detto con certezza, è difficile fare dei giudizi, perché si rischia di dare delle valutazioni sbagliate. Sicuramente ci sono degli interrogativi che rimangono, vale a dire come mai poi un giocatore si scusi se non ha detto nulla di così forte. E forse se Juan Jesus poteva portare qualche testimone,
quello ha stupito anche me, Massimo. Come te lo spieghi?
Cosa?
Questo fatto che non abbia portato testimone, cioè pensava di fosse talmente chiara la cosa.
Non lo so, non lo so.
È strano, però è strano.
Poi comunque i testimoni ci possono... Cioè, se lui adesso ha qualche testimone, potrebbe anche portarlo. E comunque, cioè, supportare la sua tesi, no?
Sì.
Boh, non lo so.
Dall'una e dall'altra parte, non solo
sì,
di fede...
Sì, dall'una e dall'altra parte. Sì, sì, dall'una e dall'altra parte. Poi...
Vicenda Spinosa molto... la definisce Iacobelli, vicenda Spinosa. Io non voglio fare il moralista, molto... niente, però...
Molto, molto difficile da valutare, ma francamente la giustizia sportiva non piace, anche per ovvie ragioni che hanno riguardato la Juventus.
Massimo, quindi, per molto, con molte meno prove, molte meno e più in fretta, sono stati fatti dei danni e non metto sullo stesso piano problemi economici e problemi legati al colore della pelle, ci mancherebbe. Però dico, quando non servono le prove, non serve... arrivare fino in fondo a scoprire veramente il colpevole. Qui è quasi l'indiziato diventa l'accusatore e allora a quel punto qualcuno dovrebbe pagare o no? È caduto, abbiamo perso Massimo, allora lo andiamo a recuperare. Intanto sarei tornato con lui, ma cambiamo anche discorso e ci concentriamo sulla Juventus, sull'argomento di Abodi, le dichiarazioni del ministro dello sport che ha parlato così dopo l'assoluzione di Acerbi, magari ne parliamo prima di ripeterlo anche con Massimo Pavan. Molto spazio viene dato al caso, ok. Gravina non impugnerà la decisione, vorrei capire anche perché, onestamente. Potrebbe chiedere ancora maggior chiarezza. Zaniolo, la Juve al momento non c'è. Rugani, occhio al Milan in caso di mancato rinnovo con la Juve. Ci sono diversi temi interessanti. Abbiamo recuperato il direttore. Eccoti Massimo. No, ti avrei portato sul tema Abodi, ha storto un po' il naso, ministro dello sport. Però Gravina invece, scrivete sempre su tutto Juve, non impugnerà la decisione. Quindi vedi che qui... Uno dice ma non fa, l'altro fa ma non dice. Meglio avere, come ci ha detto Moggi, Acerbi in nazionale, punto. Quindi ognuno ha guardato ai propri interessi.
Ah, sicuramente, sicuramente. Ognuno ha guardato ai propri interessi. E, decisione che ribadisco abbastanza sconcertante su certi punti di vista.
Assolutamente sì. Senti, andiamo sulle cose Juventus. Oggi ne ho parlato ancora poco. Lazio-Juventus, mi dici, perché ho provato a giocare sui tre segni della schedina, io le ho messi in quest'ordine, X2-1, tu come le metteresti? O cosa cancelleresti?
Allora, secondo me la Juventus non può perdere altri punti, Bologna vincerà contro la Salernitana e magari la Roma vincerà con il Lecce, quindi... la situazione è difficile, quindi la Juventus deve provare a vincerla questa partita e la Lazio uguale. Per me il pareggio non serve a nessuno, magari poi finirà pari, però
la paura di perdere chi ce l'ha di
alla
più?
Lazio, alla Lazio cosa serve?
Non dico che giochi per pareggiare, però sai,
però la Lazio non serve un pareggio, cioè la Lazio deve provare a fare i tre punti se vuole andare a provare ancora andare in Champions o anche in Europa League. Cioè un pareggio alla Lazio non serve a niente. Ma veramente pochissimo serve. E poi c'è il derby, quindi...
Però arrivare al derby con una sconfitta o con un pareggio magari è diverso. Certo, meglio la vittoria.
Secondo me per la Lazio conta più... Cioè, conta fare bene, provare a vincere la gara e poi provare anche a andare avanti in Coppa Italia. Quindi... Non lo so, forse nella Lazio do per morto il campionato tutto sulla Coppa Italia... E quindi posso anche perdere sabato oppure cerco di vincere, perché pareggio, ribadisco, secondo me conta poco. Insomma, per la Lazio o vince oppure metteremo in barca e pensi alla partita di martedì.
Quale sarà la partita più difficile delle due?
No, difficoltà uguale.
Difficoltà uguale.
Sì, secondo me difficoltà uguale. Molto dipenderà anche da come giocherà la Lazio, molto più aggressivo. Cioè, l'importante è non soprattutto nella partita di domenica, non farsi, di sabato, di non farsi aggredire in maniera proprio totale, insomma, visto che Tudor caricherà bene i suoi. E ultimamente la Juventus ha fatto delle bellissime prestazioni, quindi anche, certo, senza anche con qualche assenza in attacco sabato, insomma. Mi aspetto qualcosa da Ken, quello sì.
Ecco, ti avrei chiesto di Ken, guarda, ero lì pronto a non interromperti. Ken dovrà anche cercare di far capire di essere importante per questo finale con la Juventus, per il suo futuro con la Juventus, lontano dalla Juventus, ma soprattutto forse anche per riuscire a convincere ancora l'allenatore a portarlo in nazionale. Come dovrà affrontare lui la partita da attaccante? Penso con Chiesa al suo fianco. Tu pensi Chiesa o Ildiz?
No, penso partirà con Chiesa. Uh-huh. Con Chiesa, e poi magari Ildiz, ci saranno delle necessità, però penso che partirà con Chiesa.
Che cosa deve chiedere Chiesa a lui e Ken a Chiesa, eventualmente, o alla Juventus entrambi?
Ma Chiesa ha qualche dribbling in più. Ken è molto semplice, che faccia gol, visto che ne ha fatti pochi quest'anno, anzi zero.
Zero, quindi, zero. E quello ancora a zero.
Sì, e quindi di fare gol, è molto semplice.
Di fare gol. Per la Juventus è la partita facile per fare gol questa?
Ma questi facili, secondo me, visto il rendimento, non ce ne sono. È una partita in cui serve sicuramente fare qualcosa in più delle ultime gare.
Certo.
Quindi quello sì, sicuramente. Sì.
Senti, un po' di mercato, lo prendo spunti perché ho distratto tanti temi sempre che tratta tutto Juve. Allora, saranno più facili alcuni rinnovi, importanti, meno importanti, o alcune separazioni, se arrivassero le proposte giuste, mettendo insieme tutti i nomi che fate anche. Arthur verso il rientro alla Juve a fine stagione, ma poi non sappiamo se resta. C'è qualche quotidiano che parla di Szczęsny, certamente il rinnovo, ma a fine stagione, eccetera. Poi c'è quello di Vlahovic, poi c'è Chiesa, poi c'è Rugani. Ma attenzione al Milan, se non ci sarà rinnovo nel breve. Mi metti un po' di ordine?
Ma sicuramente credo che la Juventus debba trovare la giusta dimensione a livello di acquisti e di cessioni, cioè nel senso sia le cessioni per finanziare gli acquisti sia i rinnovi sono fondamentali. È difficile mettere ordine in questo momento perché, per esempio, per Chiesa non sappiamo cosa vuole fare, cioè se non rinnova chiaramente la Juve deve cederlo. Lo stesso discorso vale per McKennie, lo stesso discorso vale per Ken, quindi ci sono giocatori che magari la Juventus vorrebbe anche tenere, però bisogna trovare la giusta condizione, ed altri che poi invece devi andare a, magari vai a cedere perché devi finanziare il mercato, come alcuni giovani. Quindi ci sono tante situazioni che devono essere valutate in incastri e poi non andare a buttare via le risorse che avrai, perché non saranno infinite.
Ecco, oggi si parla tanto di Bremer, un po' i quotidiani, un po' è quello più appetibile dal mio punto di vista, come caratteristiche, come prezzo, come valutazione, che potrebbe far comodo anche alla Juventus. La clausola intanto abbiamo chiarito, mi sembra che l'abbiate fatto anche a tutto Juve, parte dal 2025. Che cosa vuol dire? Che prima una proposta congrua. Bremer è il più appetibile veramente, secondo te? E poi vado sul tema Chiesa, che mi interessa trattarlo con te.
Ma sicuramente è uno dei più appetibili, sicuramente è uno di quelli che ha più mercato, come era già nella scorsa sessione, visto che è uno di quelli che ha fatto meglio. E sicuramente se fai partire poi devi trovare il sostituto. Questo è un discorso che vale per lui, ma vale anche per Chiesa. Quindi quello è fondamentale. Diciamo che l'esigenza primaria adesso è mettere a posto la situazione Chiesa, perché non devi perderlo a zero, quindi se non lo rinnova devi cederlo almeno per 40 milioni, e così magari finanzi il colpo a centrocampo.
Certo.
E poi vai a prendere anche un altro, poi vai a vedere se andare a prendere un altro attaccante. Insomma.
Ti sembra di leggere la situazione che il centrocampista potrebbe arrivare principalmente, poi sappiamo che potrebbe non essere così, ma principalmente, non dico mettendo insieme solo i nomi che scriviamo, che scrivete voi di tutto Juve, che ascoltiamo, ma facendo una riflessione a voce alta, no? Con il fischio nell'orecchio che riporta Giuntoli, un centrocampista è la necessità della Juventus, è la priorità. Un centrocampista che abbia già giocato in Italia? Che già gioca il nostro campionato?
Ma dipende. Dalla richiesta economica, penso che non siano non ci sia un vincolo sotto questo punto di vista. Valuteranno le due cose, quindi in base a quello valuteranno cosa fare, insomma. Penso che quello è fondamentale, quindi se ci sono giocatori che hanno il prezzo giusto e hanno già esperienza in Italia è più facile. Poi se per Kopmeiner chiedono 60 milioni e magari è più complicato che arrivi, perché comunque lo prenderesti a prezzo pieno, non so se convenga questo.
Certo.
Perché poi comunque lo prendi a 60 milioni, ti aspetti anche che faccia 60 milioni, insomma, valutazioni anche di attaccanti di primo livello, insomma, cosa deve fare per poi valere 60 milioni questo giocatore?
Ecco, su questo aspetto.
15 gol, cioè non è, cos'è, Nedved ha pagato 80 milioni, a me non sembra che Kopmeiner sia Nedved, insomma, ti vince il pallone d'oro, perché cioè quella cifra lì
cioè non creiamoci neanche troppe aspettative, poi
ma sì
no?
Cioè,
perché poi ha fatto solo 6 gol, siamo secondi in classifica, non dico terzo,
ha avuto anche dei problemi fisici quest'anno,
sai che qualcuno me lo continua a ripetere questo aspetto, tu se ne sei ben informato? Sulla...
No, io ho visto che sia quest'anno che l'anno scorso ha avuto già tre infortuni, anche se 10 giorni così, però qualche problema fisico ce l'ha avuto. Poi visto che a Torino quando arrivano si fanno sempre male, insomma.
Ne terrei conto, sì, cioè starei attento. Senti, tornando sempre all'acquisto con Miners, mettiamo, perché l'interesse c'è, innegabile. Ma tu sacrificheresti, loro ti chiedono 80, 60, quello che vogliono, e tu gli dici, però vorrebbero anche un giovane. Se la Juventus lo valuta il giusto, 30, 40, 20, non lo so, no? Facciamo un discorso a prescindere dal costo. Tu rinunceresti a chi? E sicuramente non a chi? Cioè, sai che Gasperini i nomi che ha fatto, no?
A chi mi viene valutato almeno 40-50 milioni, perché poi sarebbe la valutazione massima che un giovane può avere. Quindi a chi mi valuta il giusto, il giocatore, perché poi se mi valuti sulle 25... quando poi magari il valore futuro può essere 50, allora no. Se mi valuti Oisen 25, ma può arrivare a valere 50, no. Se lo valuti Oisen 50 o 40, è un altro discorso. Quindi io sono disposto a rinunciare a un giocatore che viene valutato anche con la prospettiva di crescita. Cioè, chi mi viene ipervalutato, come loro fanno una ipervalutazione del loro giocatore. Quindi quello è il discorso. Cioè, non regalare niente, perché a quel punto me lo tengo.
Certo, e invece dovessi fare un nome?
No, in base alla valutazione.
In base alla valutazione, cioè tu dici, per chi mi danno da una valutazione equa un euro in più, do quel giocatore lì.
Sì, ma un euro, cioè, nel senso che deve essere...
Rispetto alla valutazione equa.
La rivalutazione futura, cioè, perché è ovvio che se io dovessi dire di chi mi priverei oggi, di Miretti e di Baranecea, cioè se mi valutano 20 milioni il giocatore.
Miretti e Baranecea, certo.
Perché secondo me più di 20 quella cifra lì in futuro non varranno.
Sulla quanto 20... vale? Per quanto lo sacrificheresti?
Secondo me sulle con la prospettiva, quello che sta facendo, almeno 40 milioni di vale, 40-45.
Certo. Tu dici quello che proporrebbero a noi interessasse a noi, onestamente. No?
Sì, cioè, giusto? Scusi, Zirze che ha fatto... Quanti gol ha fatto? 9. Al Bologna viene valutato 50, perché sulle non può valerne 40, 45.
Certo. Interessante, così in modo approfondito non avevamo ancora trattato il tema. Ti piace Gasperini, Atalanta? A noi piace Kupmeiners, che prezzo fate? Noi vi facciamo il controprezzo per uno di questi giocatori che a te potrebbe interessare. Interessante perché è un ragionamento, quelli che proviamo a imbastire su Radio Bianconera, supportati anche da tutto Juve e dal direttore Massimo Pavan. Ciao Massimo, buona Pasqua, tra l'altro.
Ciao, buona Pasqua, a presto.
A presto, ciao. La prossima settimana. Allora, mi stanno arrivando messaggi nella mia chat privata, sto mettendo insieme un po' di ragionamenti, magari ne parliamo col direttore Jacobelli, eh? Aspettate ancora qualche minuto e ripartiamo da qui. Mercato e non solo. Parlatemi degli ex, dai, parliamo di Lazio. Adesso con lui, col direttore Jacobelli, parleremo molto del caso Juan Jesus, ma così, non perché ci fa comodo, perché condanniamo ogni forma di razzismo. Sempre e comunque Radio Bianconera è fatta così.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati. Cose di calcio, ben ritrovati. Eccoci. 340-54-25-324. Ultima mezz'oretta. E stavo guardando un po' dei vostri messaggi sugli ex. Cosa ne pensate? Vediamo un po', li scarichiamo. Se spendi 60 milioni per Cummins, si deve puntare allo scudetto. Mica si può sentire ancora a posizioni Champions. Cioè, tu compri Cummins perché paghi 60 e allora devi vincere lo scudetto? Auguri, auguri. Io non sono convinto. Cioè, non sono convinto, non sono convinto. La Juve vende Bremer perché... Cioè, vorrei, non vorrei sembrarti scortese in quello che hai detto, ma non ti basta solo un giocatore. E non ti basterebbe cacciare Allegri, comprare Cummins e vincere lo scudetto, perché faremo le stesse critiche a quell'allenatore. Cioè, le squadre che stanno vincendo lo scudetto sono più attrezzate in questo momento. L'Inter. Cioè, se tu compri Cummins, loro restano quelli che sono. Restano quelli che sono. Se non ci aggiungessero anche l'immobile di turno, la punta alternativa, senza comprare nessuno, sono ancora più forti della Juventus con Cummins, a mio avviso. Poi mi puoi dire, con un altro allenatore non ci sarebbero 15 punti di distacco, ma la Juventus non vincerebbe sicuro a mani basse lo scudetto. Se mi andassi a comprare due fuori classe, quelli che vedete giocare in un certo modo, un play e lui, cioè una bella alternativa, Fagioli, tutto quello che vuoi, però c'è più da fare che un solo giocatore. Con l'ultimo commissario ci abbiamo rimesso due scudetti, Maurizio, tornando al commissariamento, però allora non tocchiamo, lasciamoli così, ogni volta che vogliono bastonano chi vogliono loro, no. Purtroppo se non si ha una società che capisce di calcio, con o senza Allegri è uguale, anzi forse peggio. Buona Pasqua, Davide da Soncino. Allora, non è che non capiscono di calcio, manca quell'esperienza. Se io andassi a fare il direttore sanitario in un ASL, poveri voi, sicuramente terrei sott'occhio i costi e spenderebbero molto meno. Guarda un po' cosa vi dico. Ecco, se voi andaste in una società che non è la vostra, se siete meccanici, se siete dentisti, se siete ortopedici, quello che volete, andaste in un'altra, in un altro settore, probabilmente riuscireste a fare qualcosa di buono, di diverso da quello che poi resta il primario obiettivo di quella, di quella, di quella società. Giudice, assolvere un ladro per non aver commesso il fatto, aveva la maglia dei cartonati all'epoca. Il tempo scorre, il debito di Zhang deve essere ripianato. Si è espresso in modo il dottor Bellinazzo, giornalista, si è espresso in merito adducendo problematiche legate alla politica cinese. Si sa qualcosa o si iscriveranno al campionato ugualmente? Controllerà qualcuno la solvibilità dell'Inter? Io vi ho detto attenzione ai prossimi, alle prossime iscrizioni ai campionati, perché non tornano i conti, diciamo così. Quindi anche chi deve controllare è monitorato. Controllate bene i conti, non solo della Juve, non solo del Milan, non solo dell'Inter, ma forse lì hanno incominciato a mettere un po' il naso. Poi c'è chi vorrebbe intervenire, ma non possiamo più. Se vendiamo Chiesa dovremo spendere per un sostituto, ma Yıldız si avrà mai il coraggio di farlo giocare come tutti gli altri migliori fatti crescere con la next gen? Non capisco come non riuscire a portare a termine cosa si è costruito creando la next gen. Beh, li stai facendo maturare adesso, non è che uno dalla next gen passa in 10 e arrivano lì tutti bravi, belli, buoni e formati. Quindi quel processo di crescita sta avvenendo e lo vediamo anche dalla crescita del valore economico di quei giocatori. Poi io li farei giocare anche di più, un po' di più, e probabilmente quel miglioramento, quella crescita del prezzo, quella lievitazione del prezzo potrebbe addirittura lievitare molto, molto, molto di più. Adesso non triplicherebbe in pochi mesi su un giovane, però sarebbe importante. Nessuno critica, a prescindere Allegri, per l'obiettivo ottima classifica, ma solo per un gioco sparagnino, poco intenso e non propositivo. Quindi anacronistico, a mio parere, da profano. Luca da Genova. Luca, la società non gli ha chiesto di giocare benissimo o di fare Guardiola, altrimenti cercherebbe Guardiola. Io non voglio difendere Allegri. Parlo degli obiettivi che gli sono stati chiesti. Poi la società, ognuno di noi, è pronto a cambiare, a pagare di suo, la società, più che voi, più che noi tifosi, no? Ma, ripeto, nessuno critica o azzarda difese inopportune nei confronti di Allegri. Ma di questo tema ne potremo parlare per svariati minuti, settimane, anni. Ma visto che abbiamo il direttore Iacobelli e lo ritroviamo con grande piacere, eccolo, Xavier, buongiorno.
Buongiorno Antonio e buongiorno agli ascoltatori.
Ne approfitto, direttore, perché con te il tempo vola sempre. Buona Pasqua.
Grazie altrettanto.
Te lo anticipo così possiamo concentrarci. Serena Pasqua. È una Pasqua davvero che possa far tornare pace in tutti gli ambienti, quelli familiari, quelli sportivi soprattutto. Perché, direttore, io partirei dal tema e ti ho letto attentamente. È stata un'arrampicata sugli specchi quella della giustizia sportiva? Di questi giorni, di queste ore?
Certamente sì, perché nel momento stesso in cui da un lato affermi che non ci siano prove per condannare in base al codice di giustizia sportiva il comportamento di Acerbi con Quancesur, dall'altro però rimarchi come la buona fede del difensore del Napoli sia fuori discussione, beh, allora dove sta la verità? È chiaro che nessuno voglia essere mai condannato né davanti al tribunale sportivo né davanti al tribunale ordinario in assenza di prove, però mi rifiuto di pensare che Quaesus, ciò che lui ha denunciato all'arbitro La Penna, fosse stato un veritiero. Non è così, quindi è evidente che questa sentenza abbia suscitato sconcerto, perché si è trattato di un cammino sul filo del rasoio del codice di giustizia sportiva, che però non ha fugato nessun dubbio su quanto sia realmente avvenuto durante l'Inter Napoli.
Non c'è quel oltre ragionevole, ogni oltre ragionevole certezza. Però la giustizia sportiva, e questo sta facendo arrabbiare molto i tifosi bianconeri, non voglio fare partigianeria sporca, direttore, spesso e volentieri in certi passaggi storici del nostro calcio, dell'ultimo ventennio, diciamo che il tifoso bianconero recrimina che non per molto meno, non voglio far passare nessuno come vittima, ma con molte meno prove si è inciso molto molto di più, che in questo caso, diciamo, anche per un discorso completamente diverso, ci mancherebbe, ma altrettanto grave. Cosa ne pensi?
Penso che tu abbia fatto una considerazione quanto mai pertinente. Diremmo la stessa cosa se, anziché citare i precedenti che hanno riguardato la Juventus, dovessimo citare altri che hanno riguardato altre squadre.
Ed è ciò che
maggiormente preoccupa e sconcerta.
Indigna.
Se non c'è un'uniformità di giudizio, siamo sempre alle solite. È lo stesso discorso che facciamo anche quando parliamo di decisioni arbitrali diverse le une dalle altre, sebbene riguardino episodi dello stesso tenore. È chiaro che quando si afferma che non c'è stato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'asserzione della inconfutabilità di un episodio, ne vengono in mente molti altri in cui, pur in presenza di molti ragionevoli dubbi, la giustizia sportiva si è mossa in un altro modo.
Per la giustizia sportiva, al contrario di quella ordinaria, si deve dimostrare l'innocenza, non la colpevolezza. Tre puntini di sospensione.
Anche questo è un concetto singolare, ma nella fattispecie poi...
È tutto molto strano, scusa, non voglio smontare niente, non voglio trattare solo questo argomento.
No, ma è una considerazione che si impone, soprattutto perché la memoria storica del nostro calcio negli ultimi 20 anni ha registrato diversi episodi, diversi casi di condanna alla giustizia sportiva o di assoluzione della giustizia sportiva a seconda delle circostanze, che però raramente hanno avuto un denominatore comune. Ora però, quello che nel caso specifico di Juan Jesus ha sconcertato è affermare nello stesso tempo due cose che non possono collimare. Perché se tu dici che la buona fede di Juan Jesus sia fuori discussione e che l'insulto c'è stato, ma non è stato possibile acclararlo sulla base di testimonianze, è evidente che poi semini dubbi e incertezze. Tant'è vero che sono due giorni che la vicenda tiene ancora banco, quando invece questa sentenza avrebbe dovuto concluderla.
Possiamo definirlo Acerbi assolto per aver commesso il fatto? Brutta sintesi del...
No, non così. No. Io penso che non esiste più a livello di giustizia ordinaria la formula della insufficienza di prove, ma in realtà per quanto concerne il codice di giustizia sportiva applicato nella circostanza, per assenza di prove, ma tradotto in soldoni, queste prove sono risultate evidentemente insufficienti. Però una cosa deve essere assolutamente ribadita, e cioè che in campo non si va per insultare l'avversario, non si dovrebbe andare, invece puntualmente questo si verifica. Dopodiché si registrano episodi di questa portata, e soprattutto io credo che si comprenda benissimo l'amarezza di Juan Jesus, che peraltro traspare in maniera netta da ciò che ha scritto e da ciò che ha comunicato ieri sera.
E ricordiamo anche, direttore, capitasse anche al direttore di Radio Bianconera, al direttore Iacobelli, non è l'egregia persona che abbiamo conosciuto per tanti anni ad essere un attenuante, se un giorno rivolgesse tale affermazione a qualcuno sul treno, o sbaglio, perché ho ricevuto commenti davvero incredibili, e non ci limitiamo a guardare se è della Juve, del Toro, dell'Inter. Direttore, grazie per questa esposizione, per questo passaggio che aiuta a far capire che nel calcio, nel calcio così come dovrebbe essere nella vita di tutti i giorni, il colore della pelle è l'ultimo dei problemi, anzi non è un problema, anzi per meglio dirlo, ci mancherebbe. Parliamo un po' di campionato, si riprende, è una partita difficile per la Juve, quanto? O difficile per chi cambia l'allenatore ed è convinto di poter affrontare la Juventus più forte di quanto lo era prima? Parlo della Lazio che arriva da tre turni di KO in casa, cambia l'allenatore e ci mette uno che la Juve la conosce bene, Tudor.
Sai Antonio, intanto questo è soltanto il primo di tre confronti ravvicinati della Juventus con la Lazio, perché rammentiamo le due semifinali della Coppa Italia. Anche questo sarà evidentemente una opportunità sia andata sia al ritorno per valutare come stiano le due squadre. È chiaro che per la Juventus affrontare una Lazio in un ambiente che si annuncia particolarmente caloroso, perché 55.000 sono i biglietti già venduti per il confronto all'Olimpico fra i biancocelesti e i bianconeri, è la Juventus che deve prima di tutto pensare a se stessa e dare risposte ai propri tifosi. Credo che nessuno dei giocatori bianconeri abbia dimenticato i fischi che hanno salutato l'ultima prestazione della squadra di Allegri, e nessuno dei giocatori bianconeri ignori quanti siano stati i punti totalizzati nelle ultime 8 partite, soltanto 7 e una sola la vittoria. Quindi è evidente che si imponga alla Juventus un cambiamento di rotta. Ci sono 9 partite di campionato, 2 semifinali ed eventualmente, qualora la Juventus la conquistasse, la finale di Coppa Italia, per dare un senso preciso a questa stagione. Tu hai fatto bene, ho ascoltato la coda del tuo intervento poc'anzi, quando hai rammentato quale fosse l'obiettivo primario indicato dalla società bianconera alla squadra e al tecnico all'inizio della stagione, cioè ritornare in Champions League. Ora, salvo cataclismi e data la situazione di classifica, soltanto la Juventus può buttare via una qualificazione alla prossima Champions League, così come è motivo di grande conforto, soprattutto in sede di bilancio, la qualificazione al prossimo mondiale per club. Ciò detto, però, le ultime 8 partite sono state all'insegna della delusione. La Lazio arriva a proposito e proprio la difficoltà dell'incontro stimola la squadra ad una lezione.
Certo. Direttore, analizzando quello che potrà essere poi lontano, neppure così tanto, il 2025, si andrà a giocare tantissimo. Qui ci si lamenta sempre che si gioca di più, troppo, e si aumentano le partite. Intravedi un cortocircuito del sistema ad un certo punto? Cosa capiterà?
Antonio, sabato e domenica scorsi l'Università di Brescia è stata teatro di un prestigioso convegno internazionale al quale hanno partecipato traumatologi, ortopedici, fisioterapisti,
dei principali club europei. Quindi c'è stata veramente una, come dire, una adunata di eccellenze professionali. Il tema, peraltro, più che mai attuale,
certo,
la cura e il recupero dell'atleta infortunato. Dopodiché, durante la sosta dei campionati, abbiamo registrato, per quanto concerne la sola Serie A, 12 giocatori ritornati alla base a causa di infortuni. Allora, qui bisogna intendersi, perché da un lato, giustamente, gli allenatori, i giocatori in primis, ovviamente, protestano contro la proliferazione delle partite. Nel 2025 ci saranno, da un lato, un maggior numero di incontri per quanto concernerà la nuova Champions League. Dall'altro, dalla metà di giugno alla metà di luglio, il Mondiale per club a 32 squadre, al quale parteciperanno per l'Italia l'Inter e la Juventus. Però i club non vedono l'ora di trovare nuove occasioni di incasso, nuovi tornei, per via delle esigenze di bilancio che attirano molte società. Chi ci rimette? Ci rimette in primis il giocatore, perché proprio dal convegno di Brescia è scaturita un'indicazione forte e chiara: si gioca troppo e ci si allena troppo poco, e il rischio di infortuni certamente si moltiplicherà nella prossima stagione. Quindi è chiaro che adesso il 25 e il 26 aprile a Londra sarà la riunione delle leghe europee, che potrebbero anche adire le vie legali nei confronti della FIFA per abuso di posizione dominante. Curioso, è la stessa accusa che è stata mossa nei confronti della UEFA dalla Superlega. Ma se ci dovesse essere anche la Superlega, visto che il presidente del Barcellona ha affermato che dovrebbe partire nel 2025, la domanda è: ma quante partite dovranno giocare i calciatori nel capo di un anno?
E anche in quel caso gli appelli che arriva dalle associazioni di categoria, l'Associazione Italiana Calciatori ad esempio, sembra praticamente inascoltata, perché da quanto so, direttore, me lo potrai confermare sicuramente anche tu, arrivano appelli rivolti proprio a dire attenzione, perché questi giocatori poi chiaramente dovranno essere tutelati in un qualche modo contrattuale o sanitario eventualmente, perché le società non hanno più quei fondi che possono andare a prevedere questa tutela. Tornando alla situazione, visto che sicuramente le avrai ascoltate e seguite, direttore, ha tenuto banco l'altra settimana, non ci siamo sentiti, questo ricorso al TAR da parte di Giraudo. Anche lì decido di non decidere, o forse giustamente rimandano tutto alla Corte, ai tribunali del lavoro o alla Corte europea. Qui si sta ingarbugliando tutto il sistema.
Quanti anni sono trascorsi dalla vicenda di Calciopoli? Quest'anno 18.
18.
Era il 2006.
Da quella denuncia 11, se non sbaglio. Esatto. Qualcosa esatto. Di meno.
Esatto. Ma ci rendiamo conto, evidentemente, di quanto tu hai definito ingarbugliata la situazione. Io direi una matassa così intricata che evidentemente denota una mancata volontà di vedere questa matassa finalmente non più così intricata. Questo è il problema.
Questo è il problema.
Soprattutto la tempistica, è la tempistica che è spaventosa, perché 11 anni da quando è iniziato questo iter e non è ancora finita, e a giudicare, come tu giustamente hai rimarcato, dai tempi che si prospettano, io credo che ce ne vorranno ancora molti prima che finalmente venga posta una parola definitiva alla vicenda che riguarda, in questo caso, Giraudo.
Certo. Andiamo un po' sul mercato, direttore. Ne sai tante dell'Atalanta, l'interesse della Juventus neppure troppo velato nei confronti di Cup Miners. Mi chiedono da casa, noi abbiamo trattato il tema già dall'inizio di questa puntata di Cose di Calcio. Siete così certi che l'olandese Cup Miners è un fenomeno? Forse con Gasperini?
Beh, insomma, io credo che ci sono degli elementi di valutazione e soprattutto dei numeri che dimostrano come Cup Miners, non a caso piaccia molto alla Juve, ma anche al Liverpool e al Manchester United, sia uno dei migliori centrocampisti in circolazione, sia per la sua duttilità tattica, sia perché è un giocatore che calcia rigori e punizioni con grande efficacia. Nell'Atalanta quest'anno ha già segnato 12 gol fra campionato e Coppa Italia, ed è un giocatore che è sotto contratto Sì, credo che l'amministratore delegato dell'Atalanta, nell'intervista rilasciata l'altro ieri all'Eco di Bergamo, l'abbia rimarcato volutamente fino al 30 giugno 2028. Quindi la situazione è molto chiara nella sua complessità, se l'ossimoro è consentito. E cioè, l'Atalanta non ha bisogno di vendere, perché alle sue spalle ha 8 bilanci consecutivi utili e soprattutto gode di una solidità economica invidiata ed invidiabile. È evidente, come è accaduto per esempio con Højlund, non soltanto non molto tempo fa, acquistato per 17 milioni di euro dallo Sturm Graz, rivenduto al Manchester United, bonus compresi, per 90 milioni di euro. È chiaro che molto dipenderà dalla volontà del giocatore, dalla volontà dell'Atalanta e dall'offerta che la Juventus o lo United o il Liverpool a fine stagione eventualmente presenteranno. Ed è altrettanto chiaro come dal punto di vista delle potenzialità di spesa siano in vantaggio i club inglesi, in quanto dotati di mezzi economici particolarmente ingenti. La Juventus, che è molto interessata a Comine, come lo stesso giocatore nell'intervista al Telegraph ha rimarcato, può mettere sul piatto contropartite tecniche che possano interessare all'Atalanta. Il nome che si è fatto in questi giorni è quello di Husen, di rientro a fine stagione dal prestito alla Roma. Però la situazione è molto fluida. Si tratterà di capire esattamente poi alla fine della stagione quali saranno le proposte concrete, sottolineo l'aggettivo, che verranno presentate all'Atalanta.
Direttore Jacobelli, grazie, perché con te riusciamo a metà settimana inoltrata a trattare e ad approfondire sempre temi anche abbastanza articolati, complessi, ma con una semplicità e con la penna di un grande direttore come te. Grazie Xavier.
Grazie a te Antonio, e rinnovo a te, alla redazione di Radio Bianconera e agli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno la bontà di seguirci, gli auguri di buona Pasqua.
E noi ricambiamo con grande piacere a te e ai tuoi cari. Grazie direttore. Allora, caro Yves, rientriamo in studio perché ci manca pochissimo, per una volta ho accorciato un po' per non farmi sgridare. Prima un vocale, poi vi leggo un messaggio legato ad Allegri.
Allora, se la domanda è sacrificheresti qualche talento giovane, sì, mio per con due minus forti, io li sacrificherei tutti i miei giovani e comprerei questi qui. Vi dico dei nomi magari a voi sconosciuti, però se ci fate caso hanno un grande futuro.
Falli.
Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal. Io metterei questi quattro al centrocampo della Juve. Voi cosa dite?
Hai messo insieme un po' tutto, un po' anche un po' di ironia, penso, un po' di saggezza, vendendo dei giovani, però ci sono stati anche quelli che hanno perso Pirlo, l'Inter all'inizio non ci credeva in Pirlo, quindi attenzione a non cadere nello stesso errore per poi andarli a ricomprare. Io dico tutti no, forse non ho colto il senso della tua, del tuo vocale, che comunque apprezzo, che chiude questa puntata, ma mi sposterei anche su questa affermazione domanda. Perdonami direttore, per arrivare tra le prime quattro, se non addirittura quinto, c'era bisogno di prendere l'allenatore più pagato d'Italia, Tiziano da Milano. Non eri obbligato a prenderlo, bastava non chiamarlo, bastava che qualcuno, nello specifico il presidente di quel periodo lì, non andasse a chiamare dopo aver centrato tutti gli obiettivi strategici, dimostrando di aver commesso magari un errore. Bastava richiamarlo, forse, o anche no, e dirgli 2 milioni più bonus in base a quello che vendi. Quindi non è colpa di Allegri che è tornato, è colpa di chi lo ha chiamato. Neanche noi che proviamo né a difenderlo, ma che lo attacchiamo con queste affermazioni. Però bisogna fare sempre i nomi e i cognomi, con rispetto. Tanti scudetti, tanti successi, anche degli errori. Forse richiamare Allegri è uno di quelli. Quindi spiegatelo così anche al bar o alla vostra coscienza. Perché per migliorare bisogna dirsi le cose con sincerità, trasparenza e onestà. Noi facciamo questo sempre. Grazie, non vi dico buona Pasqua, o forse sì, ma domani sarò in collegamento e quindi ve lo faccio sia oggi e magari anche domani. Grazie, buona Pasqua e buona continuazione su RBN, la radio che vi ascolta. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.